Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati qui a Filosofia per Tutti, il programma radiofonico del progetto universitario Giovani Pensatori con Stefania Barile alla conduzione. Eccoci qui a parlare ancora di Parlamento Mondiale. Molti dei fedelissimi ascoltatori di questa trasmissione hanno già rilevato la specificità di questa 12ª edizione del progetto Giovani Pensatori, inviandomi mail con la richiesta di ulteriori informazioni sul progetto e con una serie di interrogativi su questa tanto audace, ambiziosa quanto affascinante ed eccitante idea progettuale. Ed io non posso negarlo, mi sento sempre più coinvolta, come è successo anche in passato, con i percorsi storici, filosofici, sociologici affrontati con i nostri giovani pensatori, al punto tale da non poterne non parlare anche in radio. Io proprio voglio ricordarvi, nell'ambito dei percorsi storici, tutto il lavoro intorno alla mostra Catalogna Bombardata in collaborazione con il Centro Storico Filippo Buonarroti di Milano. E tutte le ricerche effettuate sul territorio tra Luino e Varese per scovare interessanti documenti d'archivio sulla resistenza nel nostro territorio. E non posso non ricordare il progetto Lepman, ancora in atto, in collaborazione con il sistema bibliotecario Busto Arsizio Valle Olona e IBI Italia. Nell'ambito dei percorsi filosofici, come non ricordare gli spunti teoretici sui grandi pensatori da Platone a Galileo fino a Kant, Nietzsche, gli autori della Scuola di Milano, attraverso la voce di Carlo Sini, Roberto Radice, Maurizio Ferraris e del nostro Fabio Minazzi. Oppure, ecco, percorsi sociologici, attraverso le indagini sulla scuola e il suo rapporto con il digitale, in collaborazione con le ACLI provinciali e la Fondazione Don Lorenzo Milani, nostra grande alleata in questi ultimi 3 anni con WebCare. E ancora, indagini sul rapporto tra scuola e sostenibilità ambientale e civile, accanto agli scienziati dell'Università degli Studi dell'Insubria, agli amministratori locali coinvolti nell'ambito delle attività di Civic Engagement Lab ideate dalla Commissione Legalità del Centro Internazionale Insubrico con le associazioni giovanili più attive sul territorio. Quindi l'attività del progetto Giovani Pensatori coinvolge non solo le nostre professioni di ricercatori e docenti, ma anche le nostre vite, il nostro modo di affrontare la vita agli altri, di metterci in gioco per quello che siamo, pensatori, curiosi, critici, propositivi, impegnati e per usare una parola di moda in queste settimane, costruttivi. Per questo, ma ovviamente non solo per questo, per valorizzare questo impegno giovanile, ma anche per approfondire le attività del laboratorio sul Parlamento Mondiale, oggi qui nello spazio virtuale di Filosofia per Tutti ho invitato 3 studenti del professor Romolo Perrotta presso l'Università della Calabria, coinvolti nel progetto. Un caro benvenuto a Lorenzo Arcuri, Esther Rossi, Matteo Runco. Buongiorno e bentrovati qui a Filosofia per Tutti.
Buongiorno a tutti.
Salve, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, ve li presento. Lorenzo Arcuri studia statistica e sta ultimando la sua tesi magistrale sull'analisi delle corrispondenze. Per il progetto del Parlamento Mondiale ha collaborato, sulla rifinitura delle domande del questionario, quel sondaggio planetario di cui hanno parlato Mario Capanna e il professor Romolo Perrotta nelle trasmissioni precedenti, e sta lavorando o meglio, ha già lavorato alla selezione del campione a cui somministrare questo sondaggio. Esther Rossi, è laureata in scienze dell'educazione e è iscritta alla magistrale in scienze pedagogiche, e Matteo Runco è laureato in scienze politiche e iscritto alla magistrale di economia. Ecco qui i nostri ragazzi, ben arrivati in questo caso, in questo spazio virtuale che è Filosofia per Tutti, ma come vi siete incontrati voi tre? Matteo.
Dunque, ci siamo incontrati col progetto del laboratorio del Parlamento Mondiale che è partito dall'Università della Calabria, promotore ne è stato il professor Romolo Perrotta, che immagino voi già conosciate. Insomma, ci ha fatto appassionare a questo ideale, ha fatto in modo che ci incontrassimo, lavorassimo insieme ad altre parti, ad esempio con l'Università dell'Insubria, e ha creato questo gruppo da promotore e ha fatto sì che ci siamo incontrati tutti. Chi ha a cuore questo tema è sempre ben accetto, è sempre molto piacere, soprattutto a noi, che ne faccia parte.
E quindi una grande apertura, no? Matteo sta offrendo ovviamente a tutti la possibilità di intervenire e in qualche modo di interessarsi a questo tipo di attività. Quindi il professor Romolo Perrotta è stato un po' quello che ha cercato di riunire intorno all'idea di questa assise planetaria un po' tutte le vostre speranze nei confronti di un futuro per il nostro paese migliore. È così,
Sì,
Matteo?
esattamente, esattamente. Il professore ha scaldato gli animi e ha fatto sì che si gettasse la base affinché potessimo lavorare insieme e portare avanti un progetto che magari è a cuore un po' a tutti, sta a cuore un po' a tutti, però no, non c'è un punto di incontro. Lui è riuscito a fare da perno affinché tutti riuscissimo a riunirci dietro magari il gruppo, che io magari lo identifico con lui, anche se erroneamente, perché lui non è affatto a centralizzare.
È decisamente, insomma, un processo di condivisione, no? Quello che ha attivato intorno a questa idea. E quindi l'ha condivisa con i suoi studenti e ha cercato di appassionarvi in qualche modo. Cosa vi ha colpito particolarmente nella proposta progettuale del professor Perrotta? Quello che ha fatto scattare in qualche modo la molla per dire sì, ci sono anch'io, voglio farne parte.
Guarda, io credo che come ideale, questo grande ideale che c'è dietro, la riorganizzazione delle rappresentanze popolari nel pianeta, l'idea di chiudere quell'esperienza delle Nazioni Unite che si sono imposte dopo il secondo dopoguerra, le varie forme di governo, l'Unione Europea, le Nazioni Unite, però sono risultate inefficaci, tanto quanto nella risoluzione dei problemi, che in gran parte dell'umanità, tanto nell'indicare effettive possibilità di miglioramento della gestione delle risorse del pianeta. Ecco, il fatto di tenere a cuore anche ricordare gli ultimi, ricordare che parecchie persone oggigiorno non si sentono rappresentate, soprattutto a livello globale, ecco, credo che sia un buon tema, un buon principio, tanto non credo tanto utopico, ma che deve stare a cuore un po' a tutti. Se pensiamo a che alla fine l'uomo, come dice filosoficamente, è un animale sociale, ecco, dobbiamo pensare più a tutti i cittadini del mondo come una grande società, dobbiamo stare tutti uniti. Ecco, io ho a cuore questo tema.
E quindi questa idea di fare in modo che anche questo progetto, no, diventi il fulcro per una proposta progettuale significativa e forse più rappresentativa dell'umanità è quello a cui tu personalmente stai tendendo, no?
Sì.
Anche come studioso di economia, perché in questo caso ci si mette in gioco anche in un ambito non solo a livello di pensiero filosofico, sociologico, ma soprattutto economico, direi, no?
Soprattutto economico, che oggigiorno gli stati sono mossi più sulla base economica. Si muovono, fanno, agiscono in base alla loro economia e non nell'effettivo benessere dei loro cittadini. Che magari uno Stato possa essere ricco, però vediamo all'interno di questo Stato persone che effettivamente soffrono, persone che comunque non hanno alla portata la sanità, non hanno alla portata un tetto sopra la testa. Io credo che anche se sì, ci sì, si sia. Sì, si ha un PIL molto alto, alla fine non si è degni di vivere
In questo modo,
in
certo.
questo modo, sì.
E che cosa avete pensato di offrire in questo contesto progettuale? Qual è il vostro ruolo? In modo particolare, Esther, qual è il tuo ruolo?
Allora, il mio ruolo diciamo che è quello di educatore. Io penso che alla base di tutto, alla base soprattutto della formazione di un Parlamento mondiale, c'è bisogno di un'educazione alla coscienza, cioè gli uomini devono scrutare la propria coscienza, devono avviare questo processo, secondo me, di coscientizzazione. Questa è una tematica che io ho trattato nella mia tesi di laurea triennale Scienze dell'Educazione, e ho affrontato questo tema molto nello specifico, in quanto mi interessava. Infatti io ho deciso di aderire al progetto nel novembre del 2019. Ho deciso di farlo dopo una conversazione avuta con il professore, in cui ci avevamo posto alcuni interrogativi, tra cui come mai in un paese, in un mondo dove vivono milioni di persone, c'è ancora chi muore di fame, ci sono ancora le guerre, c'è ancora il razzismo, c'è ancora la scarsità delle risorse, c'è la mancanza di acqua. Cioè, è nato da questa idea. Infatti per me il Parlamento Mondiale non rappresenta soltanto un progetto, ma per me è proprio una sfida.
Interessante. Lorenzo, dal punto di vista statistico e anche nel tuo lavoro direttamente legato alla struttura stessa del sondaggio, no? Che cosa hai pensato da questo punto di offrire in un contesto come questo?
Allora, buongiorno a tutti di nuovo. Il professore mi ha contattato tramite un amico e devo dire che io ero molto impegnato in questo periodo e solo grazie al suo entusiasmo che mi ha trasmesso ho accettato, perché veramente parlare con il professore credo che riuscirebbe a convincere chiunque a far parte del progetto, che già di per sé offre tantissimi spunti. Io sono stato scelto come risorsa statistica e ringrazio ancora per la scelta. Ho dato una mano nella selezione del campione, abbiamo individuato alcuni criteri da utilizzare per scegliere i vari paesi. Ed è una... Per me è molto interessante anche perché proprio nella mia tesi di laurea sto studiando quelli che sono i dati non numerici, quindi proprio le risposte in realtà ai questionari, questo tipo di dati, come vengono analizzati, come vanno strutturati e cosa da essi possiamo apprendere. Quindi è stata non solo un'opportunità perché posso contribuire a questo progetto che potrebbe cambiare il mondo, mi auguro, ma è anche da studioso di statistica un'opportunità per avere dei dati in mano che non avrei mai potuto avere se non fosse stato grazie a questo progetto.
Come sei riuscito a selezionare gli stati?
Allora, il criterio di selezione è stato tramite un campionamento stratificato. Abbiamo suddiviso gli stati come degli strati, ovvero dei gruppi, in modo tale di rendere gli stati all'interno di questi gruppi il più simile possibile, mentre ovviamente il nostro scopo era quello che i gruppi tra di loro fossero invece diversi, eterogenei. E quindi una volta selezionati questi gruppi, siamo andati a pescare in maniera arbitraria, casuale, gli stati in modo proporzionale alla numerosità del gruppo stesso. E grazie a questo abbiamo ottenuto il nostro campione, ovviamente poi potrebbe essere modificato in base alle esigenze, in base alla curiosità della stessa ricerca di aggiungere dei popoli che magari nella lista iniziale nemmeno erano presenti. E quindi stiamo seguendo questa direzione.
Il contenuto del sondaggio, in realtà, è un contenuto accessibile a tutti oppure è già orientato a una fascia precisa della popolazione?
No, è già orientato a una fascia precisa della popolazione. Noi stiamo coinvolgendo gli studenti, diciamo che in questo momento preciso ci interessano gli studenti, in particolare gli studenti universitari, perché sono il futuro, no? Cioè io stesso sono, diciamo, il futuro del mondo, quindi è un po' dal nostro pensiero che si deciderà le sorti del prossimo futuro.
In questo caso quindi verranno interpellati gli studenti universitari, il sondaggio verte ovviamente su quelle che possono essere le problematiche, no? Le tematiche da affrontare, ma anche delle proposte, no? Di risoluzione alternativa. In questo caso coinvolgendo ogni studente in un contesto di prospettiva, quindi lo proiettiamo nel futuro e gli chiediamo effettivamente che cosa lui ha intenzione di fare, cioè aderire o meno a questa idea. Che cosa vi aspettate sulla base anche del sondaggio che il professor Perrotta aveva già fatto?
Io in realtà sono molto curioso, cioè se io vedo il mio intorno, il mio piccolo cerchio, sono tutte persone che bene o male rispecchiano un po' i miei ideali, quindi la pensano un po' come me, quindi se dovessi basarmi solo sul mio intorno, credo che sarebbero tutti super favorevoli a questa idea. Poi bisogna arrivare appunto a dei contesti lontani che non conosciamo e lì non saprei cosa aspettarmi, ma è proprio la curiosità che mi spinge a muovermi.
Effettivamente, come dice Lorenzo, noi magari abbiamo questa idea, questo concetto e ciò magari che non conosciamo, non possiamo immaginarsi nemmeno il contrario di quello a cui noi pensiamo. Magari ci siano, possono esserci sensibilità diverse prese da alcuni studenti da altre parti del mondo. O magari alcuni aspetti che finora noi non abbiamo dato importanza. Ecco perché secondo me è molto importante porre soprattutto agli studenti universitari di tutto il mondo determinate questioni. Io, finché non arriva il risultato del questionario, non so uno studente dell'India cosa ne pensa, uno studente del Giappone cosa ne pensa. Perché
Certo.
magari può darsi che pensa tutto il contrario. Può darsi anche che secondo uno studente, non lo so, argentino, non c'è nemmeno bisogno di un Parlamento mondiale. Il fatto sta a questo punto è accogliere la sua idea e farla comunque rendere parte del progetto oppure sensibilizzare al progetto con l'idea che siamo dalla parte giusta,
Certo.
avviare un confronto in modo che si evolva sia dalla nostra parte che dalla sua parte, un concetto univoco che ci porta ad andare avanti entrambi. L'importante sicuramente è questo. Però, dato che anche il nostro cervello non è il senso di negazione, non sappiamo cosa potremmo aspettarci, la sensibilità degli altri, e questo è molto importante.
Beh, hai ragione, è un modo di comunque di incontrare un'altra persona che sta dall'altra parte del mondo su una tematica che è una tematica relativa a un bisogno comune, no? Cioè, quello che noi consideriamo un bisogno comune, va anche, come dicevi tu, valutato nell'ambito dell'essere o meno comune. Magari un'altra persona non lo sente, non lo avverte, e allora bisogna condividere un bisogno che noi sentiamo come impellente rispetto a una persona che non lo sente. Questo non significa che quell'altra persona si porrà in una fazione completamente contraria o opposta alla nostra. Questo significa che quella persona, se ha la capacità di ascoltare, può capire anche quali sono le ragioni per cui quel progetto per noi è importante, no? Questo, secondo me,
Esattamente,
fa
esattamente.
parte di quella attività volta alla formazione della coscienza di cui parlava Esther, giusto Esther?
Sì, la penso un po' come Matteo. Io penso che è necessario il confronto, soprattutto perché noi molto spesso cioè ci poniamo dei pregiudizi sugli altri. E quindi questo confronto può anche risolvere questo problema che è uno dei problemi che comunque ancora oggi affligge il mondo. Quindi penso io che il confronto e la trasmissione di idee sia importante per accogliere magari un pensiero differente dal nostro, non vederlo in maniera sbagliata, ma che potrebbe essere qualcosa che in parte potrebbe aumentare il nostro sapere e la nostra cultura.
Sicuramente il principio della condivisione, no? E della valorizzazione anche del pensiero dell'uno e dell'altro sulla base di un rispetto che è un rispetto nei confronti sì, anche della tradizione, della cultura dell'altro che può essere differente dalla mia, ma è sicuramente un rispetto nei confronti di quello che abbiamo detto fino adesso, cioè il valore del dialogo, di un confronto che ci pone uno dinanzi all'altro ad affrontare insieme una questione. Ovvio che in questo caso la questione importante è quella di un Parlamento mondiale che in qualche modo risulterà un organismo sulla base di una coscienza globale, quindi che ha come prerequisito la coscienza globale, ma che si muoverà per offrire alle persone di tutto il mondo, quindi attraverso una rappresentanza, no? Che sarà una rappresentanza specifica, saranno 1.000 rappresentanti, così Mario Capanna e anche il professor Romolo Perrotta ipotizzano questa dimensione. Attraverso questi rappresentanti noi potremmo comunque affrontare delle questioni così ampie e globali come per esempio quella della sostenibilità, quella della distribuzione delle risorse, quella di cui stavate parlando voi proprio un attimo fa. Una curiosità rimane quella legata, per esempio, alla ricerca di Lorenzo. Come noi possiamo arrivare, no? Visto che a te è stato dato questo compito, come noi possiamo arrivare anche in quelle parti del nostro pianeta che noi conosciamo meno in questo modo?
Allora, tu ti do del tuo, vero? Mi stai chiedendo come arrivare a quelle università, a quegli studenti, vero?
Sì.
Allora, diciamo che a parte i contatti che hanno magari il professore, lo stesso Mario, diciamo che il mezzo più efficace è il passaparola, le amicizie, perché chiunque magari ha fatto un viaggio, è riuscito ad andare da qualche parte, lì ha conosciuto un ragazzo che era di un altro posto e quindi magari gli è rimasto un contatto. Poi da quel contatto, se è forte, se è valido, si può espandere fino a entrare, a sfondare quella barriera che ci impedirebbe in realtà di contattare quei posti che dici come facciamo ad arrivare là. In realtà no, non è così difficile, basta magari un ragazzo che ha fatto un Erasmus, si incontrano persone da tutte le parti del mondo, si creano amicizie fortissime, la collaborazione.
La collaborazione sicuramente è possibile attraverso una rete di conoscenze e di contatti, questo ci stai dicendo Lorenzo, vero?
Esattamente, esattamente.
Anche quindi, perché all'Unica abbiamo la grande forza di essere un campus, al cui interno abbiamo molti ragazzi che fanno i progetti Erasmus. Solo all'interno dell'Università della Calabria non so quanti ragazzi esteri, se non sbaglio ci sono 52 stati, se non di più.
Benissimo.
Sì, ci sono molti stati presenti tramite studiamento all'interno dell'Università della Calabria.
Una curiosità è questa, avete già provato a parlare a questi vostri amici già all'interno del campus dell'Università della Calabria di questo progetto? Avete già condiviso questo progetto con loro?
Io personalmente sì, e stiamo vedendo
la risposta.
No, molto entusiasti, sono stati tutti molto entusiasti, molto piacevole. Adesso vediamo di, oltre a sensibilizzarli, di affermarli all'interno del progetto.
Beh, interessante. Insomma, ragazzi che noi abbiamo già nel nostro paese, a seguito ovviamente di una ricerca di studio, che vengono contattati appunto quasi come pre-campione, no? di un lavoro progettuale di sondaggio decisamente più ampio, quello che comprenderà tutto il pianeta. Quindi questo è già un piccolo precampione che noi possiamo tenerci e conservarci bene in tasca, no? Rispetto a questo a questa insomma proposta progettuale così ampia e diciamocelo, no? Particolarmente ambiziosa, perché non possiamo non sottolineare anche questo aspetto della grande complessità, no?
Abbiamo sempre quasi detto quasi utopico, ma alla fine, come diceva, per prima cosa si fa ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, alla fine ci sorprenderemo di fare l'impossibile.
È interessante questo.
Questo era San Francesco, non mi vorrei sbagliare, era San Francesco.
Questo, noi poi lo chiederemo al nostro padre Gianni di confermarcelo.
San Francesco d'Assisi.
Esatto.
Facciamo prima ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, all'improvviso ci sorprenderemo che facciamo l'impossibile.
E questo è impossibile, toccare il cielo con un dito e cercare di avere la possibilità davvero di raccogliere intorno a questa idea, a questo progetto, tanti giovani che credono nella bontà e soprattutto nella possibilità di un cambiamento a livello sociale, un cambiamento, perché no, economico, no? Un cambiamento a livello di cura, di tutela e di salvaguardia dell'ambiente e quindi di un patrimonio che riguarda praticamente tutti quanti. Io ringrazio molto Lorenzo Arcuri, Esther Rossi, Matteo Runco per la disponibilità e invito tutti i radioascoltatori a partecipare al meeting in live verso un Parlamento mondiale, lo stato delle cose, che si terrà lunedì 15 febbraio 2021 dalle ore 10 alle 12 su piattaforma Teams, a cui parteciperanno, oltre a Esther Rossi, a Matteo Runco, anche Davide Corasaniti, Chiara Palermo e Francesco Tarantino. La partecipazione partecipazione è gratuita e con prenotazione alla mail sbarile, ricordatevi di inserire la S davanti al mio cognome, @uninsubria.it. Non mancherà Fabio Minazzi, direttore del Centro Internazionale Insubrico e docente di filosofia della scienza dell'Università degli Studi dell'Insubria. Con questo ringrazio e saluto anche voi, cari radioascoltatori, per l'attenzione, padre Gianni Terruzzi per la registrazione su piattaforma digitale, Enrico Bonisolo per la regia del programma Filosofia per Tutti e Vladimir Bencina per la cura della pagina del programma con i podcast delle trasmissioni sul sito di Radio Missione Francescana. Vi invito a seguirci anche la prossima settimana, tutti qui a Filosofia per Tutti e tutti per la filosofia. Una risentirci da Stefania Barile, oggi anche da Lorenzo Arcuri, Esther Rossi e Matteo Runco.
Grazie a voi.
A risentirci.
Grazie, arrivederci.